Nel futuro prossimo, le città erano sempre illuminate. Nessun angolo oscuro, nessun silenzio reale. Ogni abitante viveva immerso in un flusso continuo di immagini, notizie preconfezionate e frasi ottimistiche. Luca, 19 anni, non sapeva dire quando aveva iniziato a vedere. Forse era quando un giorno lo scanner della metro aveva negato l'accesso a un anziano solo perché aveva pronunciato una frase sgradita sui social. O forse era quando sua madre aveva detto, con un sorriso stanco, che in fondo il sistema sa cosa è meglio per noi. Da allora qualcosa dentro di lui non si era più spento. Guardava la gente camminare, assorta, ipnotizzata dagli ologrammi, e provava una sensazione che si alternava tra rabbia e vertigine. Possibile che nessuno si accorgesse di nulla? Cominciò a parlare con chiunque volesse ascoltare, nei forum nascosti della rete, nei caffè notturni, perfino in mezzo alle strade. Parole come libertà, pensiero, scelta uscivano dalla sua bocca con il peso e la dolcezza di qualcosa di proibito. Alcuni lo ascoltavano con curiosità, altri sospiravano, ma quasi tutti rispondevano allo stesso modo. A che preoccuparsi? La vita è comoda così. Ogni volta Luca sentiva quella frase come un colpo. C'era una rassegnazione serena, letale, nella voce delle persone. L'anestesia mentale, la chiamava lui. Di notte, nel suo piccolo appartamento al 10° piano, scriveva messaggi di libertà criptati, li diffondeva nei canali anonimi, nelle chat segrete, ovunque potesse. Alcuni messaggi venivano intercettati, altri sparivano nel buio digitale. A volte perfino i suoi amici più fidati lo prendevano per paranoico. Luca, smettila, ti rovinerai la vita. Ma lui non poteva. Sentiva che tacere sarebbe stato come tradire se stesso. Una sera, tornando a casa, vide le luci della città riflettersi sulle pareti dei palazzi. Sembravano stelle finte, perfette, insincere. Sapeva che, da qualche parte, un algoritmo aveva registrato ogni suo passo, ogni sua parola, ogni gesto. Lo sapeva e sorrise amaramente. Per un attimo gli venne il dubbio: a cosa serve resistere se il mondo vuole obbedire? Poi quell'idea si dissolse. Il pensiero della resa era peggiore della paura. Luca capì che non avrebbe mai potuto cambiare il mondo da solo, ma avrebbe potuto fare la sua parte. Anche una scintilla è poca cosa, ma è l'unica cosa che può accendere un fuoco. Si sedette davanti allo schermo, aprì la rete parallela che aveva costruito e iniziò a scrivere di nuovo. Le sue dita scorrevano veloci, come se su ogni parola viaggiasse una goccia di speranza. Finché ci sarà anche solo una mente disposta a pensare, nulla è perduto. Fuori la città brillava, indifferente. Dentro, Luca continuava a digitare e mentre lo faceva, non era più solo. Anche una scintilla è poca cosa, ma è l'unica cosa che può accendere un fuoco. Come state? Ciao a tutti, benvenuti, io sono Carmine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci ragazzi, ben ritrovati e benvenuti. Spero che stiate bene. Per chi è nuovo e sta ascoltando questa puntata, questo è un podcast ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti. È un gruppo tecnicamente rivolto a chi ha le prime armi, ma ovviamente sono tutti benvenuti, esperti e meno esperti. E ci tengo sempre a precisare che in questo gruppo non si parla di prezzo, investimenti e fiscalità. Parliamo piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. In questa puntata affrontiamo un tema molto attuale e purtroppo un tema attuale ormai da troppo tempo. Parliamo di sorveglianza digitale e lo facciamo andando a capire alcune cose di base. Quindi io vi lascio direttamente alla puntata, lanciamo la sigla e ci vediamo proprio all'inizio della puntata. Sigla.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Eccoci ragazzi, benvenuti, ancora benvenuti a tutti. Allora, oggi ci facciamo una bella chiacchierata. Parliamo di internet, del modello client server e cerchiamo di capire come funziona questo modello e quali sono i problemi della cessione dei nostri dati a entità e grandi aziende online. So che ne abbiamo già parlato di questi aspetti in altre puntate, però oggi lo facciamo in una chiave un po' diversa. Ovviamente possono sembrare alcune cose ripetute, in realtà io cerco sempre di trattare le cose anche proprio da diversi punti di vista. Quindi, di che cosa andiamo a parlare? Parliamo di messaggistica, chiamate, riunioni, crittografia. Facciamoci questa conversazione come se fossimo appunto a una chiacchierata tra amici. Partiamo dal modello client-server. Questo di qui è praticamente la spina dorsale di internet. Immaginatevi di essere davanti al computer, aprire un browser, quel programma che vi consente di visitare siti web, per capirci, e digitare il sito, non so, google.com, per chi lo utilizza ancora. Ecco, in quel momento voi quello che state facendo è che il vostro client, cioè il browser che state utilizzando per visitare il sito, sta chiedendo a un computer da qualche parte nel mondo, che sarebbe il server, di mandarti delle informazioni. In questo caso, voi vi state riferendo ai server di Google. Quindi, voi fate una richiesta e lui risponde. Immaginatevi che è un esempio chiaramente molto banalizzante della questione, però immaginatevi di andare al bar, ordinare un caffè, e il barista, che sarebbe il server in questa metafora, ve lo prepara e ve lo serve. Questo modello è un modello molto efficace e molto efficiente. Permette a pochi server molto potenti di gestire milioni di utenti. Però ovviamente c'è il rovescio della medaglia. Ovvero il server, in questo caso nel nostro esempio Google, vede un sacco di roba. Se utilizzate internet così per com'è, senza prendere alcuna precauzione, comunque il server vede chi siete, o quantomeno riesce in maniera abbastanza precisa a individuare chi siete tramite il vostro indirizzo IP, tramite i cookie del vostro browser, cosa avete chiesto e quanto spesso chiedi delle cose. E qui nasce un problema in questa architettura client-server, che praticamente internet ha sposato, che è il problema dei dati personali. Questo perché molte aziende utilizzano questi dati a volte per migliorare i servizi, nel senso banalmente possono essere utilizzati determinati dati per dare dei suggerimenti sull'utilizzo di certi servizi, e questo può essere condivisibile o meno, però non è un gran problema, ma spesso purtroppo vanno oltre. I dati che voi lasciate online, quando utilizzate determinati servizi, vengono analizzati, vengono rivisti, vengono utilizzati per creare un profilo di te, che poi può essere utilizzato per le più svariate cose, sia per scopi pubblicitari, quindi di marketing, ma a volte anche per scopi di profilazione finalizzata a un controllo più esteso. Immaginatevi che voi andate al bar e ogni volta che andate al bar il barista prende nota di che cosa bevi, a che ora lo bevi e questi dati magari li rivendesse. Può rivenderli banalmente a un'agenzia di marketing che analizzerà che tu sei una persona a cui piace un determinato drink, oppure analizzerà semplicemente che i drink che piacciono di più sono quelli che hanno determinate caratteristiche e quindi si impegnerà più a produrre quei drink, ma magari, non so, il barista potrebbe prendersi nota di tutte queste cose quando ci sarà una nuova legge in cui si dirà che, non so, magari è illegale bere più di 3 drink a sera, ecco che il barista potrebbe essere tentato di consegnare questi dati e quindi tu potresti essere visto come una persona problematica. Ecco, quindi i dati in sé sono dati, il problema è l'utilizzo che se ne fa. Quando parliamo di messaggistica, quindi di chiamate, di riunioni online, la cosa si fa ancora più delicata, perché lì effettivamente noi andiamo proprio a comunicare in modo molto personale. Alcune volte su certe piattaforme andiamo anche a comunicare aspetti intimi della nostra personalità. Molte applicazioni utilizzano la cosiddetta crittografia end-to-end. Credo che sia utile andare ad ascoltare la puntata 22 di questo podcast, se non l'hai ancora ascoltata, che si chiama Alternative a Telegram, dove ne abbiamo parlato. Però in pratica con la crittografia end-to-end, teoricamente, il messaggio viene chiuso a chiave. Immaginatevi di prendere un messaggio e chiuderlo a chiave, messo in una cassettina sul vostro dispositivo, e poi questa cassettina può essere riaperta solo sul dispositivo del destinatario, che ne possiede ovviamente la chiave. In questo modo, se voi comunicate con qualcuno tramite WhatsApp, quindi il vostro messaggio lo inviate al server di WhatsApp e WhatsApp lo invia a sua volta al vostro interlocutore, essendo che solamente l'interlocutore ha la chiave per leggere questo messaggio, qui parliamo di matematica, quindi non ci possono essere trucchi strani, in questo caso neanche il server, quindi neanche WhatsApp, teoricamente, e ora vi spiego perché nel caso di WhatsApp proprio dico teoricamente, che va a trasportare il messaggio può leggerlo. In pratica il server di WhatsApp nel nostro esempio fa solamente da postino. Ecco, l'esempio è quello: voi prendete, immaginatevi di prendere una lettera, metterla in una busta chiusa in un lucchetto e solamente il destinatario ha la chiave per aprire questo lucchetto. Il postino che trasporta questa lettera non può ovviamente aprirla. Attenzione però, non tutte le piattaforme fanno sempre questa cosa qui. Non tutti vanno a implementare quella che è la crittografia end-to-end. Alcune applicazioni offrono ad esempio la crittografia solo per i messaggi, ma non per le chiamate o non per le riunioni video. Molte aziende, anche se dicono di proteggere i dati, in realtà effettivamente non hanno la possibilità di raccogliere dati, ma possono raccogliere quelli che sono i metadati, ovvero possono in qualche modo raccogliere, anche se non sanno il contenuto dei messaggi, però è possibile andare a raccogliere quando avete scritto, a chi avete scritto, da dove, con quale dispositivo. E anche i dati, questo tipo di dati, quindi i metadati, vanno a rivelare molto di noi, vanno a rivelare moltissimo. Quindi in pratica, per fare un riassunto, effettivamente l'architettura client server è qualcosa di molto comodo, di veloce, ma il server, non dico che necessariamente debba sapere tutto quello che fate, in alcuni casi sì, in maniera palese, ma comunque qualcosina sa sempre. Ricordatevi che se un servizio è gratis, quando voi cedete dei dati a questo servizio, spesso il prodotto siete voi che pagate con i vostri dati, che poi possono anche essere utilizzati, se non ora, magari in futuro, contro voi stessi. Sicuramente la crittografia end-to-end aiuta a mantenere la privacy, ma comunque serve sempre fidarsi che l'applicazione, nel nostro esempio di prima, WhatsApp, non cerchi dei buchi o che non abbia dei trucchi dietro le quinte. Riguardo quest'ultimo aspetto, facciamoci un attimo delle domande. La crittografia, ad esempio, di WhatsApp, che è un qualcosa di completamente closed source, quindi noi non possiamo sapere cosa fa questa applicazione installata sul nostro telefono, può essere considerata davvero sicura? Inoltre, se un servizio è gratis e spesso il prodotto siamo noi, significa che tutte le applicazioni di messaggistica che usiamo e che quindi sono gratis ci usano come prodotti? Cerchiamo di rispondere a queste domande. Partiamo da WhatsApp e la crittografia. Il codice sorgente di WhatsApp non è open source, cioè noi non possiamo sapere esattamente con certezza matematica cosa fa questa applicazione sul nostro dispositivo. Non possiamo quindi neanche sapere se la crittografia è implementata in maniera corretta. Quindi, ad esempio, uno strumento come WhatsApp non possiamo considerarlo un metodo di comunicazione sicuro. Non possiamo sapere se il modo con cui WhatsApp applica la crittografia è realmente trasparente. In teoria potrebbero esserci delle funzioni aggiuntive, dei log o qualche tipo di accesso che noi non avremo modo di conoscere. Quindi il problema dei software closed source è proprio la fiducia. Devi fidarti dell'azienda che ha prodotto quell'applicazione, che quindi devi fidarti del fatto che quell'azienda rispetti quello che dichiara. Non hai modo di verificarlo. In più, anche nel caso in cui la crittografia end-to-end fosse effettivamente attiva e implementata in modo corretto, comunque WhatsApp raccoglie un sacco di metadati. Raccoglie dati su chi contatti, su con chi parli più spesso, su quando ti colleghi, che dispositivo stai utilizzando. Questi sono tutti dati che, uniti ad altri dati, come le informazioni di Facebook, che tra l'altro è della stessa azienda, permettono di farsi comunque un'idea estremamente precisa del tuo comportamento. Quindi, per rispondere alla seconda domanda, se un servizio è gratis, siamo noi il prodotto? Purtroppo spesso sì. Quando parliamo di applicazioni di grandi aziende, per esempio WhatsApp, Facebook, in parte anche Telegram, ahimè, purtroppo, lo so che state ascoltando questo podcast su Telegram, ma ovviamente non può fare eccezioni, anche qui c'è un certo elemento di fiducia. Poi ci sono anche altre piattaforme, come ad esempio Google Meet, Zoom. Ecco, anche se queste piattaforme non ti chiedono soldi, effettivamente monetizzano in altri modi, cioè raccolgono e analizzano i metadati. Questo di qua può essere sia utile per la pubblicità mirata, ma anche per controllare e, parleremo dopo, prevedere il comportamento delle persone. Si viene profilati e quindi si crea appunto un modello di comportamento digitale. Quindi effettivamente queste piattaforme sono delle piattaforme in cui il prezzo non viene pagato in valuta fiat, ma viene pagato con i dati. Perché vi racconto queste cose qui? Perché vorrei entrare in delle questioni che sono molto spinose, soprattutto in questo periodo. Vorrei parlare di chat control. Lo so, ne hanno parlato già in tanti, ne hanno parlati in tanti anche settimane fa, però io ne vorrei parlare da un altro punto di vista. Perché io credo che chat control, ora spieghiamo che cosa è effettivamente una discesa verso un mondo distopico. La scusa del chat control è sempre la stessa, quella di proteggere i minori. Ma noi sappiamo benissimo come sono queste cose. Il controllo delle chat con il tempo probabilmente sarà esteso anche a chi ha opinioni politiche diverse da quelle mainstream e paradossalmente un messaggio in una chat privata potrebbe paradossalmente portarti, non so, a un arresto. Vi sembra fantascienza questa cosa che vi sto dicendo? No, sta già succedendo. Ma sta succedendo in paesi dove c'è una dittatura? No, sta succedendo in Europa. Spostiamoci un attimo nel Regno Unito, dove effettivamente già oggi basta un post sui social con idee politiche diverse da quelle dominanti e la polizia verrà a casa tua e verrà ad arrestarti. Non credete a quello che vi dico io? Cercate online, ci sono tantissimi video di questa cosa che sta succedendo. Queste dinamiche potrebbero farci scivolare in una distopia in cui l'umanità viene di fatto schiavizzata. So che è uno scenario brutto, ma di questo scenario ci sono già presagi concreti. Quando si parla di chat control o chat control, è, in maniera più generica, una scansione lato client, ricordate il modello client-server, che vi ho spiegato prima, ecco, magari tornate indietro all'inizio di questa puntata e riascoltate quella parte lì, se volete, però il chat control è una scansione lato client, cioè sul vostro telefono, cioè un controllo automatico dei messaggi prima che questi vengano crittografati e quindi prima addirittura che vengano inviati. Il rischio di deriva verso un modello di sorveglianza di massa in questo scenario qui che noi oggi stiamo vivendo non è affatto fantascienza. Cerchiamo di capire qual è l'intenzione dichiarata e il rischio reale. Certi attori istituzionali presentano queste misure come degli strumenti per proteggere i minori da materiali di abuso online. Questa è una causa giusta ed è una causa anche seria. Però il modo in cui si tenta di raggiungere questo obiettivo è una cosa molto problematica, tanto problematica che davvero viene da pensare che l'obiettivo dichiarato non sia quello reale. La scansione lato client, cioè sui nostri cellulari, implica che i nostri dispositivi, quindi non solo più i server o un algoritmo, vanno ad analizzare proprio i messaggi privati, ma non solo, le foto, i file, che verrebbero poi confrontati con un database di contenuti che sono considerati illegali. Se si trova una corrispondenza, ecco che parte una segnalazione a una autorità. Attenzione, anche per le chiamate vale la stessa cosa. Molte proposte di implementazione di chat control vedono proprio la possibilità che le chiamate vengano trascritte in testo chiaro da un'intelligenza artificiale in modo tale che poi saranno molto facili da analizzare magari da un'altra intelligenza artificiale. Il problema di queste dinamiche è che una volta che si apre la porta tecnica non c'è modo di garantire che poi questa tecnologia venga effettivamente utilizzata solo per un fine specifico. Oggi si applica a immagini illegali, domani potrebbe estendersi a contenuti politici, idee scomode, oppure semplicemente messaggi critici verso il potere, o magari si potrebbe estendere anche a chi fa un podcast come questo. Questa cosa qui ha un nome, si chiama effetto scivolamento, cioè si scivola pian piano verso una condizione che non era previsto all'inizio. In questo caso noi scivoleremo pian piano verso il baratro. E questa cosa oggi, per fortuna, dico, preoccupa anche filosofi e gente del mondo istituzionale, quindi non pensiamo che tutto è perduto, ok? Però dobbiamo capire che la tendenza sembra quella e arrestarla è una cosa molto più complessa di quanto si pensava. Ad esempio nel Regno Unito con l'Online Safety Act questa cosa avviene già oggi e la situazione rischia effettivamente di sfuggire di mano. Per fortuna c'è comunque chi sostiene che certe norme possano limitare il libero pensiero e dare potere discrezionale a piattaforme e autorità di silenziare le opinioni, però attenzione perché quella nel Regno Unito non è un caso isolato, perché ci sono delle leggi simili o proposte per la cosiddetta censura preventiva, questa cosa fa rabbrividire, che compaiono in molte di quelle che si definiscono democrazie. Quindi il confine tra il proteggere dai contenuti dannosi e controllare le opinioni è sottile. Quindi c'è un rischio concreto, che è quello di vedere la fine della sfera privata digitale. L'idea stessa che un messaggio, una foto o una riflessione inviata in una chat privata possa diventare la base per un'indagine anche se non viola nulla, è un passo verso una società in cui la presunzione di innocenza viene capovolta, cioè ogni cittadino diventa automaticamente un potenziale sospetto da monitorare. Se un potere politico, attuale o futuro, decidesse inoltre di estendere questi criteri di scansione a contenuti ideologici, il risultato sarebbe una distopia in cui il pensiero stesso è di fatto sorvegliato. Cosa possiamo e che cosa dovremmo fare per cercare quantomeno di abbattere quest'onda liberticida che ci viene addosso? Innanzitutto, informarci e informare a nostra volta. Capire tecnicamente come funzionano queste proposte già, secondo me, è il primo passo per valutarne la pericolosità. Altra cosa da fare, difendiamo la crittografia end-to-end. Questo è, non dico l'unico, ma uno dei pochissimi baluardi concreti contro la sorveglianza totale. Sosteniamo organizzazioni che difendono i diritti digitali, per fortuna ce n'è diverse, e utilizziamo strumenti open source, strumenti che possono essere trasparenti, decentralizzati e sostenuti da comunità attive. Lo so, Bitcoin ovviamente rispecchia esattamente tutte queste caratteristiche, Bitcoin è il tassello fondamentale di tutto, però ricordiamoci che non è l'unico tassello di questo puzzle. Attenzione, questa non è paranoia, è solamente consapevolezza. La tecnologia di per sé è neutra, ma di fatto il suo utilizzo non lo è. E la storia dimostra che ogni sistema di controllo che è creato per un motivo buono può nel tempo essere utilizzato per un motivo sbagliato. Con la censura preventiva e algoritmi predittivi di crimini si potrebbe essere accusati prima che avvenga un crimine e addirittura senza magari che quel crimine una persona voglia davvero commetterlo. Questo sarà certamente possibile da implementare soprattutto con quella che è l'intelligenza artificiale. E lasciatemi dire che chi completa fiducia alle tutele legali, ecco, anche lì le garanzie legali, le garanzie costituzionali non possono mai essere sufficienti, perché quante volte nella storia abbiamo visto infrangere la Costituzione da parte di stati democratici in nome di ciò che veniva ritenuto giusto o per il bene comune? Ecco, questi casi ci sono e quindi questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che le garanzie legali non possono essere mai sufficienti. Questo è il punto fondamentale e direi anche inquietante. La possibilità di anticipare o prevenire reati attraverso algoritmi predittivi è di fatto una delle più controverse conseguenze dell'uso esteso dell'intelligenza artificiale. Non so se voi l'avete visto, ad esempio il film che si chiama Minority Report, ecco, se non l'avete visto magari guardatevelo, aveva questa idea alla base, cioè l'idea era proprio quella di punire le intenzioni prima dei fatti. La differenza è che oggi però quel film, che sembra pura fantascienza, non è più fantascienza perché i mezzi tecnologici per farlo, almeno in parte, già ci sono. E quindi scivoleremmo praticamente nel cosiddetto rischio del pre-crimine, cioè gli algoritmi predittivi, che si basano sull'analisi di enormi quantità di dati, ovvero comportamenti online, cronologia delle ricerche, geolocalizzazione, relazioni sociali, potrebbero essere programmati per cercare di dedurre la probabilità che una persona possa commettere un reato o avere intenzioni pericolose. Il problema è che i dati di fatto non sono mai neutri, cioè riflettono dei bias e pregiudizi sociali. Le predisposizioni non sono delle prove, sono solamente delle correlazioni statistiche e se usati come strumenti giudiziari o di sorveglianza rischiano di colpire sicuramente chi non ha fatto nulla, chi non ha ancora fatto nulla o chi non avrebbe fatto nulla o peggio chi appartiene a categorie già sospette o marginalizzate. Immaginiamo il ragazzo che nasce in una famiglia con determinati problemi. Ecco, già sarebbe inevitabilmente una persona vista con una visione non proprio positiva, verrebbe già dipinto da questi algoritmi non in modo proprio positivo, col rischio di non riuscire mai a emergere in qualche modo nella vita, di riuscire a essere condannati e portarsi questa eredità nel corso del tempo, delle generazioni. In pratica è come se un algoritmo dicesse: in base al tuo storico potresti commettere un reato. E a quel punto cosa succede? Ti tengono d'occhio? Ti limitano la libertà di movimento? Ti arrestano preventivamente? È un terreno che mina direttamente i principi di libertà, soprattutto il principio della presunzione di innocenza. L'intelligenza artificiale potrebbe essere di fatto un amplificatore del controllo. L'intelligenza artificiale rende tutto questo tecnicamente possibile. Un sistema che è capace di analizzare miriadi di conversazioni, profili, post, spostamenti, può creare dei profili di rischio con precisione, ma pur sempre una presunta precisione. A quel punto, un governo o le grandi aziende non devono nemmeno leggere tutto, basta un algoritmo che va a segnalare automaticamente ciò che ritiene sospetto e il gioco è fatto. È di fatto un modello di sorveglianza automatizzata. Questo modello sfugge al controllo umano ed è qui che la cosa si fa proprio pericolosa, cioè non servirebbero più delle leggi liberticide esplicite perché basterebbe un software a discriminare o segnalare in silenzio. Le garanzie legali hanno intrinsecamente delle fragilità. Da sole non possono essere mai sufficienti. La storia, come già detto, abbonda di esempi in cui governi democratici hanno sospeso diritti temporaneamente, sia per emergenze sanitarie, terrorismo, ordine pubblico, e poi quelle misure sono diventate permanenti. E quindi le garanzie legali funzionano solamente se le persone sono consapevoli e se le persone vigilano. Quando la popolazione è assuefatta dall'idea che tanto non ho nulla da nascondere, il passo verso l'accettazione della sorveglianza totale è minuscolo. E una volta costruita l'infrastruttura tecnologica per controllare tutto, ritornare indietro è quasi impossibile. Non siamo però del tutto spacciati. Un mondo dove l'intelligenza artificiale decide chi è colpevole a priori è uno scenario distopico, ma non è uno scenario inevitabile. Io qui ci tengo a dire una cosa: io non sono contro l'intelligenza artificiale, la tecnologia è neutra. Essere contro a priori all'intelligenza artificiale e chiudersi nei confronti di questa tecnologia sarebbe un grande errore, perché significa essere completamente emarginati da certi sviluppi tecnologici e dopo anni subirli inesorabilmente. Non deve essere così. La tecnologia va saputa dominare per evitare di essere dominati. La tecnologia non è malvagia in sé, dipende da come la si usa e soprattutto da chi la controlla. Ci sono delle misure che si possono mettere in pratica per opporsi concretamente a tutto questo e addirittura proprio per proteggersi da tutto questo in prima persona. Dal mio punto di vista, una cosa che si può fare, che non è l'unica, è quella di self-hostarsi i propri servizi. Ed è, ad esempio, una delle strategie più concrete ed efficaci anche per difendere la propria privacy, per difendere la sovranità digitale e ridurre al minimo la dipendenza da infrastrutture che sono controllate da grandi aziende o stati. Per dirle in maniera semplice, sei tu che vai a gestire il tuo server del tuo servizio e hai il controllo su chi vede cosa. In pratica, parlando in maniera ancora più semplice, vi ricordate l'esempio di WhatsApp che abbiamo fatto prima? Ecco, anziché utilizzare WhatsApp, il client, cioè l'applicazione WhatsApp sul cellulare e il server, cioè collegare quell'applicazione, far sì che quell'applicazione utilizzi i server di WhatsApp, ecco, voi utilizzate il vostro client e il vostro server che vi tenete in casa vostra. Perché self-hostarsi aiuta davvero? Perché quando si usano delle piattaforme centralizzate, ad esempio Zoom, Team, Meet, i dati, o anche solo i metadati o i log, passano di fatto su server che non sono vostri e quindi possono analizzarne l'utilizzo, la frequenza delle riunioni, l'identità dei partecipanti. È possibile su richiesta archiviare, condividere dati delle varie conversazioni che si fanno su queste piattaforme. Si possono utilizzare informazioni aggregate per scopi di profilazione o miglioramento dei servizi o per chissà che. Quindi diciamo che ci sono tutti quei limiti di cui abbiamo discusso fino ad ora. Se invece voi vi self-hostate il vostro software, ad esempio un'istanza di Jitsi Meet, faccio un esempio, dopo vi dico perché vi faccio questo esempio, i dati restano sul vostro server, sotto le vostre regole, si può configurare tutta la parte della crittografia come meglio si crede, si può decidere se logare o meno, e nessuno può aggiungere funzionalità di tracciamento nascoste di fatto senza che tu lo sappia. In pratica è come tenere una riunione a casa vostra invece che andare in un locale pieno di microfoni oppure di qualcun altro. Quindi di solito, per fortuna, tutti questi servizi che si possono self-hostare sono dei servizi che sono completamente liberi, nel senso sono tutti open source. Quindi non ci possono essere trucchi sul loro funzionamento, non ci possono essere porte sul retro nascoste, si può avere una personalizzazione totale, quindi si possono decidere come si accede a questi servizi, cosa questi servizi devono mantenere in memoria, si possono andare a configurare tutta una serie di peculiarità che sono poi molto interessanti, quindi sicuramente ci sono molti vantaggi. Inoltre, sui servizi che voi vi self-hostate non avete nessuna censura, non avete una moderazione esterna, nessuno vi può chiudere l'account per motivi politici o commerciali. Ci sono ovviamente degli svantaggi di tutta questa questione, ovvero per fare tutte queste cose qui è chiaro che è richiesta un minimo di competenza tecnica, bisogna saper gestire, che ne so, un proprio server, un DNS, un certificato SSL, un firewall. Serve un server con risorse decenti per far funzionare le cose e soprattutto dovete essere voi a fare la manutenzione, a gestire gli aggiornamenti, a gestire la sicurezza. Questi di qua sono tutti trade-off della sovranità. E quindi come si fa se non si hanno le competenze tecniche per fare certe cose? Le risposte sono sempre le stesse. Le competenze, se non si hanno, si possono innanzitutto costruire. Nulla vi vieta di imparare certe cose studiando. Oggi è tutto online, non ci sono scuse, è tutto libero. È chiaro che è una cosa che richiede un certo sforzo e un certo tempo, questo è innegabile. La seconda strada sarebbe affidarsi a qualcuno che vi spiega determinate cose, questo ovviamente comporta sempre il fatto che ci debba essere la voglia di imparare certe cose, ma accorcia moltissimo i tempi con cui queste cose si possono imparare. Oppure c'è una terza strada, che è quella in cui di fatto si paga qualcuno che costruisce o gestisce per te un'infrastruttura. Ecco, a tal proposito vi suggerisco di dare un'occhiata al topic di questo gruppo, cioè il gruppo Telegram Bitcoin Principianti, che si chiama Beni e Servizi Acquistabili in Bitcoin. In questo topic potete vedere diversi beni e servizi acquistabili in Bitcoin, e tra l'altro ringrazio tutti i membri del gruppo che sono all'interno di questa sezione, perché secondo me siamo praticamente più di 50 e quindi questo di qua mi fa molto piacere, secondo me è un ottimo risultato. E tra i beni e servizi che trovate in quel topic potete trovare ad esempio un mio messaggio, è uno degli ultimi alla data in cui sto registrando, credo che sia un messaggio del 22 ottobre, ma ci guardo adesso in diretta così insieme a voi, così ve lo dico, no scherzavo, il 24 ottobre, e io offro proprio questo servizio ad esempio in quel messaggio. cioè offro la possibilità di fare delle riunioni e video riunioni riservate, io le ho chiamate così, anti-chat control. È un servizio completamente riservato, privacy oriented, non ci sono limiti nelle telefonate, nelle chiamate, nelle riunioni che si possono fare, se ne possono fare di illimitate per un tempo illimitato, anche il numero massimo di partecipanti a queste riunioni è illimitato. Ovviamente è chiaro che se sono 1 milione di persone ci potrebbero essere dei problemi, non ho testato ovviamente le piattaforme con numeri estremamente grandi. Ci sono le chat interne alla riunione stessa e si può condividere lo schermo, si possono creare dei sottogruppi di lavoro durante le riunioni, quindi ci sono di fatto tutte le funzioni base che potreste trovare su Zoom, ma qui ecco tutto è gestito in maniera soprattutto privacy oriented, perché nessun dato personale è richiesto, neanche una mail. Tra l'altro, ad esempio, a questo servizio si può accedere in due versioni, o nella versione server condiviso, che è un servizio che viene erogato su un server condiviso, cioè in pratica vi viene fornito un account su un sito, per spiegarlo in modo così molto semplice. Non è un servizio ovviamente gratuito, questo di cui vi sto parlando, perché qui il prodotto non siete voi, a differenza di Zoom, di Google Meet e di tutti questi software. Tuttavia vi dico onestamente che punto solamente a coprire le spese per mantenere il server, perché il costo è così basso, se andate a leggere il messaggio, che ho messo a disposizione questa possibilità solo appunto per poter coprire le spese. Se invece poi c'è chi ha delle esigenze più particolari, ecco, ci sono altre soluzioni, che è la seconda modalità con cui può essere, si può accedere a questo servizio, che è quella di avere un server personale, ecco, un server dedicato alle vostre attività, nulla di condiviso, siete assolutamente i padroni e con quest'ultima soluzione avete il pieno controllo dell'intero server, in quanto vengono consegnate tutte le chiavi d'accesso, quindi voi stessi potete verificare, se ne avete le competenze, che tutto è fatto a regola d'arte. Quindi in conclusione, il self-hosting sicuramente non risolve tutti i problemi, ma vi protegge, vi tutela in prima persona da tutti gli attacchi alla nostra sfera privata e alle cose soprattutto nostre più intime, della nostra persona, personalità e della nostra anima alla fine, aiuta la resilienza ai sistemi di sorveglianza e restituisce controllo a voi e soprattutto ai piccoli gruppi di persone che sono interessate ad avere una certa sovranità quantomeno digitale. Soprattutto, infine, il self-hosting mantiene vivo proprio lo spirito di internet come rete libera e decentralizzata. È sicuramente un piccolo atto, ma se sempre più persone lo fanno, diventa una forza di resistenza culturale. Io con questo mi fermerei per questa puntata. Ho parlato un po' a ruota libera di tutta una serie di cose. Era una puntata che volevo fare da tanto tempo, finalmente ne ho avuto l'occasione e spero che, ecco, temi molto importanti come questi vengano trattati col giusto interesse che meritano. Io con questo vi saluto, ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata e ci sentiamo in settimana sul gruppo Telegram Bitcoin Principianti. A presto e un forte abbraccio a tutti.